Rete 25, un cordiale saluto da Valentina Bensi. Siamo pronti per il nostro primo contributo di questa settimana dedicata a ricordare il 50° dalla morte di un grandissimo personaggio del Novecento. Sto parlando di Igor Stravinsky e saluto subito il mio ospite di oggi qui con noi, con enorme piacere, direi l'eminenza grigia della musicologia in Ticino e non solo. Saluto subito Carlo Piccardi. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
Igor Stravinsky, allora mi fa particolare piacere inaugurare questa settimana di Rete 25. Ogni giorno alle 15.35 avremo uno speciale dedicato alla figura del compositore russo. Perché? Beh, perché dopo l'anno Beethoven abbiamo avuto nel 2020 queste grandi celebrazioni, il 2021 sicuramente si prepara a festeggiare questa personalità che ha lasciato un indelebile segno nella storia della musica. Igor Stravinsky, nato a Oranienbaum, detta oggi Lomonosov, 17 giugno 1882, morto a New York il 6 aprile 1971. Russo di nascita ma cosmopolita, naturalizzato prima francese e poi americano, compositore, pianista, direttore dell'orchestra. Stravinsky dimostra davvero un desiderio inesauribile di imparare ed esplorare non solo l'arte dei suoni ma anche la letteratura, la vita, tanto che viene nominato negli anni 70 dal Time come una delle persone più influenti del XX secolo. I suoi lavori appartengono a diversi stili, sicuramente quello che è più importante ricordare è lo stile neoclassico, ma si è fatto conoscere nel mondo musicale Stravinsky all'inizio, soprattutto nel primo periodo, per i suoi balletti, i balletti creati per i Ballet Russe di Sergei Diaghilev, Les Oiseaux de Feu, Petrushka e ovviamente Le Sacre du Printemps. È importante ricordare anche i legami di Stravinsky con dei paesi a lui cari. Oggi lo faremo parlando di Stravinsky l'Italia e giovedì, sempre con Carlo Piccardi, parleremo invece di Stravinsky e la Svizzera, in quanto il compositore vi soggiornò per la prima volta nel 1910 e poi anche fra il 1911 e il 1914, poi anche nel 1915. Allora, ricordiamo questi, avendo appunto ricordato queste tappe, diciamo, principali nella vita di Stravinsky, cominciamo dagli inizi, cominciamo dal rapporto, come si diceva, di Stravinsky con l'Italia. Perché? Beh, c'è stato sicuramente innanzitutto un primo incontro molto importante, quello con i futuristi a Milano, è giusto Carlo Piccardi?
Sì, ma direi anche prima, perché credo il primo contatto fisico con l'Italia avvenne nel 1911, quando compose Petrushka. Petrushka fu iniziato proprio a Roma quando Stravinsky abitava in un albergo insieme a Alexandre Benois, il grande pittore e anche scenografo. Ecco, poi nella primavera del 13 è ancora a Roma e lì avviene il primo incontro con Marinetti, che aveva già lanciato il suo movimento futurista da Le Figaro nel 1909, che però era un movimento d'avanguardia ma di tipo nazionalistico. Curiosa questa cosa, normalmente l'avanguardia è di tipo internazionale, però l'avanguardia italiana più famosa, quella futurista, aveva un'impronta molto nazionalistica. E nel 13 appunto con Diaghilev c'è un incontro con Marinetti a Roma, promosso da Marinetti, che voleva far conoscere altri artisti futuristi, evidentemente pittori, da usare come scenografi nelle produzioni di Diaghilev, e il primo contatto avvenne con Carlo Carrà, che però non produsse risultati. Poi arriviamo al 15, quando Alfredo Casella dirige la prima italiana di Petrushka all'Augusteo di Roma, e presente Stravinsky. E l'11 aprile di quell'anno, devo dire, Casella, che era già stato a Parigi, ovviamente Casella era già riconosciuto come un esponente della modernità musicale, però anche lui in senso nazionalistico, nonostante fosse una personalità cosmopolitica di gusti e di formazione. Ecco, e in quell'occasione, in aprile appunto del 15, presenta l'Histoire du Soldat, la musica Histoire du Soldat a Roma. alla fine dell'anno che ci fu questo incontro, direi quasi cruciale, a Milano avvenne con i futuristi, sempre organizzato da Marinetti che aveva domicilio a Milano, si sa, aveva la casa in Corso Venezia e in questa casa ospitò tutta una compagnia quasi internazionale, perché vi troviamo anche altri musicisti, Prokofiev era presente. E poi ovviamente tutto il gruppo futurista, soprattutto fatto di pittori, ma anche di scrittori come Cangiullo, ma soprattutto pittori, come ho detto, c'era Umberto Boccioni, Carlo Carrà ancora, Giacomo Balla, che è poi il pittore che più direttamente ebbe a che fare con Stravinsky. C'era anche Massin, il coreografo, danzatore, poi una pittrice russa di cui non ricordo il nome, e il Duca Visconti di Modrone, che era direttore del Teatro alla Scala. Erano tre serate che sono state organizzate, serate proprio per esporre, ognuno esponeva più o meno. Era presente anche il musicista ufficiale dei futuristi, era Francesco Balilla Pratella, un compositore ovviamente di non particolare rilievo, però insomma formalmente era il compositore ufficiale dei futuristi, che presentò brani per pianoforte a quattro mani in versione dell'opera L'Aviatore Dro, che sarebbe andata in scena poi però 10 anni dopo solamente. La cosa importante di questo incontro era che era presente anche Luigi Russolo. Luigi Russolo, oltre che pittore, è stato l'inventore dei cosiddetti intonarumori. E scrisse una teoria su questo. È praticamente l'inizio di un concetto musicale radicale che va al di là della scala temperata, cioè per introdurre alla sensibilità verso i suoni indeterminati. Non siamo ancora a livello di musica elettronica, perché non c'erano apparecchiature del
Certo.
genere, e nemmeno della musica concreta che sarebbe nata a fine anni 40 a Parigi, grazie al registratore, alla radio, eccetera, eccetera. Quindi cosa fece l'intuizione, devo dire significativa perché non è di un musicista, è di un pittore,
Sì.
di inventare una musica rumoristica. E quindi costruì questi apparecchi, ogni apparecchio aveva una particolarità, un'identità rumoristica. C'era il sibilatore, poi c'era il frusciatore, insomma, c'è tutta una declinazione. Ecco, bisogna dire che Stravinsky snobbò totalmente questa cosa e ne parla nelle sue memorie con Robert Craft. Disse, leggo, mi finsi entusiasta e dissi che degli insiemi di cinque fonografi, li chiamavo così questi intonarumori, con quella musica prodotti in massa si sarebbero sicuramente venduti come Steinway a coda. E noi sappiamo che, a parte questa dimostrazione e qualche altra testimonianza, gli intonarumori di Russo non fecero scuola, se non teoricamente, perché sono riconosciuti come una specie di prodromo di questa nuova sensibilità che si sarebbe sviluppata ovviamente a metà del secolo. Durante quel soggiorno milanese, Stravinsky ebbe l'occasione di presentare a Casella alcuni pezzi per pianoforte, i Trois Pièces Faciles, che poi divennero i Cinq Pièces, eccetera. E che fu l'occasione per Stravinsky di chiedere a Casella, che ho rapporti con la Casa Ricordi, perché ecco, Stravinsky avrebbe gradito diventare il compositore edito da Casa Ricordi. Qui c'è già un problema. Ricordi non pensò di
Non
investire su
accettò,
Stravinsky,
infatti,
cioè
un grave
grande errore
sbaglio,
storico,
grave
però
errore.
che rivela come la musica a quel tempo avesse ancora un fondamento nelle declinazioni nazionali. Cioè, Stravinsky non era nazionale, perché abitava ormai a Parigi, che era la capitale della
Certamente, sì.
cultura, non dico europea, ma mondiale anche, no? Quindi era al di là di quello che potevano essere le dimensioni nazionalistiche. Quindi per lui Ricordi era un concetto, Ricordi era l'editore di Verdi, insomma. Ecco, quindi avrebbe gradito. Chissà se Ricordi avesse accettato, se la storia di Stravinsky ne avrebbe risentito in un altro modo. Comunque, fatto sta che Ricordi non accettò. Però l'interazione con i futuristi continuò. E credo che il risultato maggiore, più concreto anche, lo si ebbe qualche anno dopo, nel 17, il 12 aprile, al Teatro Costanzi di Roma, viene presentato un lavoro di Stravinsky, Feu d'artifice, con una realizzazione scenica di Giacomo Balla, che era ovviamente un pittore futurista. Ah, più esattamente, 60 effetti luminosi. Interessante perché non c'era nessuno in scena, non c'era un balletto, non c'erano corpi in movimento, c'erano solo effetti luminosi. Ecco, una proposta radicalmente nuova, anche interessante perché noi sappiamo che i rapporti tra musica e pittura, eccetera, risalgono, diciamo, al simbolismo sostanzialmente. Però, in quanto l'estetica simbolista era orientata verso atmosfere impalpabili, sfumate, allusive, qui invece ci troviamo in una situazione completamente diversa, perché non so se chi conosce almeno i quadri di Balla sa che hanno dei colori unitari, violenti, contrari dei grandi rossi, grandi blu, dei grandi verdi. C'è addirittura una serie nazionalistica che è basata sui colori verde, bianco e rosso, che sono i colori della bandiera
italiana,
no?
Certo.
Ecco, quindi una presenza plastica. Ecco, quindi ovviamente non è rimasta traccia di questa esecuzione, però è interessante, quindi direi di sentire, per entrare in atmosfera, questo breve lavoro di Stravinsky.
We'll be right back.
Stravinsky stesso dirigeva le Feux d'artifice, i fuochi d'artificio, e stiamo parlando di Stravinsky con Carlo Piccardi e stiamo attraversando proprio i rapporti tra Stravinsky e i futuristi. Beh, ci ha colpito intanto sapere di questo grave buco nell'acqua di Casa Ricordi nel non accettare Igor Stravinsky come compositore parte del loro catalogo, richiesta che avrebbe lusingato la casa editrice e che avrebbe in realtà anche per Stravinsky sarebbe stato un bel segno di appartenenza all'Italia. Beh, questa appartenenza sicuramente era stata favorita dai rapporti con Alfredo Casella. Vi è un bel libro, un volume che vi consiglio, La musica al tempo dell'aereo e della radio di Francesco Lombardi, che parla proprio dell'importanza di Alfredo Casella in Italia negli anni dal 29 in poi e di quanto i rapporti che Casella intesse con compositori del calibro di Stravinsky fecero conoscere in Italia dei compositori, delle musiche fino a quel momento sconosciute. Ricordiamo che appunto le Nos, per esempio, no? È stata la prima rappresentazione, la prima esecuzione appunto di questo brano di Stravinsky, per esempio, fu affidata proprio ad Alfredo Casella con Mario Castelnuovo al pianoforte. Siamo negli anni 20 e ritorniamo a parlare dei rapporti fra Stravinsky e i futuristi, cui abbiamo ascoltato appunto Feux d'artifice, ma vi fu un altro incontro, se non sbaglio, Carlo Piccardi, con Fortunato De Pero, per esempio.
Sì, qualche mese prima appunto del Feux d'artifice a Roma, sempre nel 17, vi fu questo incontro, questa presa di contatto. Dunque Stravinsky faceva coppia con Diaghilev, evidentemente, che era l'impresario, quindi l'organizzatore, che aveva un senso di pianificatore dei progetti culturali, quindi capiva l'importanza dei futuristi, e era lui che promosse questi incontri. L'incontro con De Pero è più interessante, direi. Tra l'altro devo dire, quando ero produttore della televisione nostra, promossi proprio la ricostruzione del Chant du Rossignol con i costumi di De Pero. Costumi corazza, perché non erano costumi in tela, cioè costumi proprio oggetto che trasformavano il danzatore in una specie di operatore all'interno di queste corazze formali. Ecco, De Pero, chi lo conosce, perché c'è anche un museo De Pero a Rovereto, molto frequentato dal pubblico, che ha un aspetto, una declinazione favolistica nella sua pittura, no? Molto immaginativa, molto allusiva, soprattutto con riferimento all'organicità del mondo vegetale, no? Quindi non tanto il mondo animale o il mondo umano, ma il mondo vegetale. Ecco. E così nacque Le Chant du Rossignol, che prima era diventato l'opera, Le Rossignol, che sappiamo. Diaghilev chiese a Stravinsky di ricavarne una specie di suite, che è Le Chant du Rossignol, e Diaghilev commissionò a De Pero, pagò anche, no? Tutto questo lavoro di organizzazione, perché De Pero, oltre a progettare, anche costruì manualmente questi progetti. Tant'è vero che proprio per esaminare la possibilità dei danzatori di indossare questi costumi corazza, fu chiamato Massin a Roma a provarli per vedere se era d'accordo, perché ovviamente erano impaccianti, no? Per un danzatore vuole essere libero nei gesti, mentre se si trova all'interno una specie di corazza ovviamente è frustrato, ecco. Massin omologò questa cosa, però non andò in porto il progetto, non andò in porto perché il nazionalismo dominante durante la guerra, anche a Parigi, escludeva la possibilità di ingaggiare artisti stranieri. Cioè, i russi erano già risidenti lì, ma non ci fu l'autorizzazione di far collaborare De Pero a questa cosa, per cui il balletto fu rappresentato anni dopo con una scenografia di Matisse. Però rimase il progetto e che fu realizzato, io non ricordo, credo fosse nell'85 che produssi questa realizzazione televisiva in combinazione con la presentazione a Venezia, alla Fenice, in coproduzione presentammo in prima mondiale, no? A distanza di più di mezzo secolo questo lavoro, no? È interessante proprio perché ha anche un aspetto popolare, favolistico. Cioè De Piero non è un artista astratto in assoluto come altri futuristi. Come ho detto, faceva riferimenti al mondo vegetale, quindi questi personaggi sembrano organismi vegetali, no? Che si muovono come piante, come fiori, come frutti, ecco. Poi c'è l'usignolo, ovviamente.
Ed è senz'altro.
E l'usignolo ha un aspetto futurista perché sappiamo che la storia è la gara tra il vero usignolo e l'usignolo meccanico.
Esatto. Allora noi ascoltiamo un brevissimo estratto da questo Chant du Rossignol. Questo Le Chant du Rossignol, un estratto dalla suite del balletto di Igor Stravinsky. Stiamo parlando appunto di questa relazione tra Igor Stravinsky e l'arte, una relazione importantissima, e appunto la collaborazione con Fortunato De Pero. Ma continuiamo nel nostro viaggio con Carlo Piccardi.
Sì, non può mancare come città di riferimento Venezia, anche perché sappiamo che Stravinsky, in modo testamentario, espresse il desiderio, anzi la volontà, di essere sepolto nell'isola di San Michele, nella
Laguna. A Venezia.
A Venezia, ovviamente, le presenze di Stravinsky furono numerose perché fu invitato varie volte al Festival di Musica Contemporanea. Però vorrei concludere con una pagina non molto conosciuta dei rapporti con, almeno, il giudizio che Stravinsky diede dell'Italia fascista, che è un capitolo un po' nascosto. Tra l'altro a Roma nel 1935, perché poi tornò a Roma varie volte, varie riprese, fu ricevuto proprio da Benito Mussolini. E ci sono delle critiche giornalistiche del tempo, ne ho trovate alcune di Alberto Gasco sulla Tribuna. Alberto Gasco era schierato ovviamente col regime, che addirittura uno di questi suoi articoli è dedicato proprio a Stravinsky e il fascismo. Leggo quello che secondo Gasco Stravinsky avrebbe dichiarato in merito. Bisogna farla tara questa affermazione, perché ovviamente è riportata da un critico dichiaratamente schierato col regime. Allora, dice Stravinsky in questa intervista: non credo che alcuno abbia per Mussolini una venerazione maggiore della mia. Per me egli è l'unico uomo che conti oggidì nel mondo intero. Io ho fatto molti viaggi, conosco molte elevate personalità e la mia mente d'artista non rifugge dallo studio di questioni politiche e sociali. Ebbene, dopo di aver visto tante cose, tanti uomini più o meno rappresentativi, sento il bisogno prepotente di rendere omaggio al vostro duce. Egli è il salvatore dell'Italia e voglio sperarlo dell'Europa. C'è una dichiarazione forte.
Sì, certamente importante.
Chiaramente,
ecco.
Chiaramente forte. Poi, tanto più che poco dopo fa una precisazione. Poche delle mie musiche sono state eseguite nel mio paese. Credo che soltanto Petrushka e l'Uccello di Fuoco siano conosciuti a Mosca e Leningrado. In realtà io non sono né posso essere amato nella Repubblica dei Soviet. Mi si considera come un mistico, un credente, quindi come un artista di altri tempi. Ovviamente in questa formulazione di adesione al regime italiano c'è anche questa frustrazione di essere ormai un compositore che in Unione Sovietica non era riconosciuto come nell'Occidente. Ma direi che a conclusione non vorrei dare un giudizio definitivo di tipo politico su Stravinsky. Stravinsky era essenzialmente un impolitico.
Senz'altro.
È un impolitico, come sono tanti artisti.
Cioè, certo. Sì.
Come lo furono anche tanti artisti nel passato che passavano, non so, da servire il re di Prussia a quello d'Inghilterra, insomma, andavano dove era possibile creare, no? Allora,
sì.
Le condizioni che gli dava l'Occidente e l'Italia in particolare, perché sappiamo che il fascismo in qualche modo a livello culturale produsse molto. Anche
sì.
In senso avanguardistico.
Senz'altro. E sicuramente, infatti, Stravinsky non voleva, almeno io ho letto un passo nei colloqui con Robert Kraft, in cui lui ricorda questi ricevimenti dopo i concerti a cui partecipava con Diaghilev, dove a volte venivano anche ricevuti proprio dai sovrani, non so, d'Olanda, per esempio. Ecco, Stravinsky queste feste così le detestava perché non voleva appunto far parte di questa cosa. Per cui, anche secondo me, sposo questo giudizio su uno Stravinsky impolitico, ci sarebbe ancora moltissimo da dire. Ma purtroppo il nostro tempo è giunto alla fine. Grazie moltissimo Carlo Piccardi per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
E per aver cominciato questa panoramica su Igor Stravinsky, che vi ricordo continua tutta la settimana, domani con Barbara Tartari e Giordano Montecchi, che parleranno della poetica della musica di Stravinsky, ovvero le Charles Knowlton Lectures, le lezioni che Stravinsky tenne a Harvard nel 1939-40, e questi saranno i due appuntamenti. Noi invece con Carlo Piccardi ci ritroviamo giovedì per parlare di Stravinsky e la Svizzera. Un cordiale saluto da Valentina Bensi.